Ciao ragazzi, buongiorno, benvenuti e bentornati nel nostro podcast in italiano comprensibile. Il mio nome è Simone e mi trovate su simonepols.com, dove trovate anche il nostro programma membership, le trascrizioni del podcast e esercizi e articoli addizionali per imparare e praticare l'italiano. Oggi sto registrando questo episodio da Belo Horizonte in Brasile e vi racconterò un pochino le mie prime impressioni. Siamo pronti ragazzi? Dai che si comincia. Qualcuno di voi ragazzi magari avrà già visto il video o i video sul canale YouTube. Vi ricordo che ho lanciato quella che ho chiamato November YouTube Challenge. Quindi se voi scrivete nei commenti del canale di YouTube che video volete vedere sul canale, io sto creando praticamente una serie di video richiesti dal pubblico, quindi richiesti da voi. Se siete curiosi andate a vedere sul canale YouTube e scrivete e commentate. Magari avete già visto anche i video che ho fatto sul Brasile, qui racconto un po' meglio, con un po' più di calma, di tranquillità, quello che sta succedendo qui a Belo Horizonte, né? Vedete che ho già iniziato a dire né, che è una cosa molto tipica brasiliana, in realtà è una cosa che si dice e si utilizza tanto anche a Milano, quindi mi avvicina, diciamo, anche emozionalmente, venendo da, appunto, non lontano da Milano, come ben sapete, nell'ormai famosa, universalmente splendida e ridente città di Busto Arsizio. Sono arrivato in Brasile per il matrimonio di un'amica, quindi questo è il motivo per cui sono in Brasile. In realtà però sono arrivato più di un mese prima del matrimonio perché non ero mai stato in Brasile. Ero stato soltanto a Foz do Iguaçu, che è una città al confine con l'Argentina, dove si vanno a vedere appunto le cascate di Iguaçu. Ero stato in Argentina, avevo fatto un giorno in Brasile solo a vedere le cascate, quindi non lo conto neanche. E sono arrivato direttamente dall'Italia a Belo Horizonte, passando per Madrid e poi per San Paolo, quindi Milano-Madrid, Madrid-San Paolo, San Paolo Belo Horizonte, che la gente del posto chiama BH, quindi mi sono già integrato abbastanza rapidamente. Sono arrivato in aeroporto e, come solito, ho chiamato Uber, perché io evito sempre di prendere taxi quando viaggio. Uber è molto meglio, è molto più sicuro, anche perché uno paga online, sa prima quanto paga, è più semplice. Ho incontrato un signore molto simpatico, Jerry, ciao Jerry, che sicuramente non ci sta ascoltando, ma che io comunque saluto. Dovete sapere, ragazzi, che in Brasile, così come anche in realtà in Austria, in Germania e in tantissimi altri posti del mondo, Simone è un nome da donna. Quindi ogni volta che io chiamo Uber, mi chiedono, è Simone che ha prenotato per te? E io gli dico, No, sono io che ho prenotato, sono io che sono Simone. In Italia Simone è un nome da uomo. E quindi iniziamo a chiacchierare un pochino con gli autisti di Uber, no? Ed è stato così anche con Jerry. Il punto è che Jerry è arrivato in aeroporto, voleva prendermi, ma non lo vedevo, io non riuscivo a trovarlo e lui non riusciva a trovare me, perché lui stava cercando una ragazza, ovviamente. Io ero in piedi di fianco a Jerry, che mi guardavo in giro e dicevo, ma dov'è Jerry? Lui era di fianco a me e diceva, ma dov'è Simone? Dov'è questa Simone che non trovo? E in realtà ero al suo fianco, quindi poi ci siamo fortunatamente incontrati e mi ha dato un passaggio appunto fino all'Airbnb. Sono in un Airbnb. Di solito, come forse avrete capito, quando rimango in un posto per uno, due, tre mesi, sto in un Airbnb, però prenoto un Airbnb in cui sto da solo, perché mi piace ospitare gente su couchsurfing, quindi se c'è qualche viaggiatore posso ospitarlo. In questo caso invece ho deciso di condividere l'Airbnb, l'appartamento, con un'altra persona per fare un po' di pratica di portoghese. Il mio portoghese è, secondo me, più o meno a un livello B2, io vorrei portarlo a un livello C1, e quindi ho pensato, ma stare in casa con qualcuno appunto potrebbe essere interessante, perché appunto tutti i giorni ho opportunità di parlare con questa persona, quindi sto dividendo l'appartamento con un ragazzo che è di qui e che affitta una stanza nel suo appartamento. In realtà devo dire che è stato molto molto semplice conoscere un sacco di gente, un sacco di persone, quindi ho quasi l'imbarazzo della scelta, e per quanto riguarda le cose da fare, no? L'imbarazzo della scelta, ragazzi, vuol dire che una persona ha così tanta scelta che non sa da dove cominciare, cioè cosa faccio stasera? Esco con queste persone o con queste altre? Faccio questo o faccio quest'altra cosa? Sono appena arrivato in Brasile, perché sono circa una decina di giorni, 10 giorni circa, e mi hanno già invitato ad andare a un festival di forró, che è una musica tradizionale del Brasile. Sono stato a questo festival con dei ragazzi di Couchsurfing, è stato molto carino, molto divertente. Io neanche conoscevo l'esistenza di questo tipo di musica, è stato bello, è stato divertente. Ho provato a ballare un po' in qualche modo, ovviamente fallendo miseramente, ma l'importante, ragazzi, è divertirsi in questi casi, e quindi mi sono divertito, è stata un'esperienza carina. Mi hanno invitato anche a un compleanno, quindi sono stato a un compleanno. Ciao Carol, se ci stai ascoltando, auguri di nuovo e buon compleanno. E dove invece si ballava pagode, un altro tipo di musica brasiliana, sempre tipica, tradizionale, simile alla samba, e anche lì ho provato un pochino a ballare, ho provato a fare qualcosa. ho conosciuto invece Daniel, visto che siamo in Brasile, un ragazzo che si occupa di insegnare inglese, e ho lavorato un po' con lui al co-working. È stato molto molto interessante, perché ci siamo scambiati un po' le idee appunto su quello che è l'apprendimento delle lingue, studiare le lingue in generale, no? Lui ha sviluppato un suo metodo per insegnare inglese, e ne abbiamo parlato un pochino, e molte cose sono in comune, sono simili anche al metodo che io utilizzo per imparare le lingue, quindi è stato interessante. Quindi vedete come in realtà arrivando in un posto nuovo sia abbastanza semplice iniziare a integrarsi con la gente del posto. Sicuramente il fatto che io parli la lingua aiuta moltissimo, no? Perché senza portoghese magari sarebbe stato in alcuni contesti un pochino più difficile, un po' più complesso integrarsi, conoscere gente. Ad esempio, sono andato a bermi un caffè in un bar l'altro giorno, un bar che era anche torrefazione. La torrefazione è il posto in cui si produce il caffè. Mi sono fermato a chiacchierare un po' con la ragazza del bar, abbiamo parlato del caffè, io ho raccontato che, essendo italiano, ovviamente mi piace molto il caffè. E siamo rimasti per un po' a chiacchierare, e ho scoperto che qui in Brasile, ma in generale in Sud America, il caffè piace molto più acido, mentre in Italia il caffè è molto più amaro. Quindi io ho sempre pensato, ah, caspita, vado in Sud America, il caffè non mi piace, no? Dovrebbero farlo in modo diverso. In realtà la ragazza mi ha spiegato che qui le persone sono abituate a questo tipo di caffè, quindi viene prodotto volontariamente in questo modo. Non è che non gli viene il caffè come lo facciamo in Italia, qui piace in modo diverso. A me non piace il caffè quando è così acido, a me piace il caffè quando è amarissimo e non ci metto neanche lo zucchero ed è bollente, no? E quindi è stato interessante anche vedere il punto di vista diverso di questa ragazza e del modo in cui viene bevuto il caffè da questa parte dell'oceano. La ragazza poi è stata gentilissima e mi fa: no dai Simone, ti invito io per questa volta, la prossima volta che passi dal bar paghi, ma il primo caffè è offerto dalla casa Benvenuto in Brasile, quindi è stata super gentile. In generale devo dire che tutte le persone che incontro sono sempre molto molto gentili, mi vogliono spiegare che cosa posso vedere, che cosa posso fare come turista, mi raccontano che cosa posso mangiare, le ricette, i piatti tipici e tutte queste cose. Quindi in pochissimo tempo sto scrivendo un sacco di note sul mio telefono: mangia questo, bevi questo, vai a vedere questo, fai quest'altro, no? Cioè ho una lista che potrei rimanere, secondo me, in Brasile per i prossimi 2 anni per via di tutte le cose e tutti i consigli che mi hanno dato, no? E sempre mi stupisce come appunto io cerco di essere in qualche modo un po' aperto a quello che capita, no? E ponendosi in questo modo poi le cose succedono in qualche modo da sole. Conosci gente, fai delle cose, scambi delle idee, no? È molto interessante. In tanti mi chiedono: Simone, ma quando viaggi da solo, quando sei in una nuova città da solo per la prima volta, non ti annoi oppure non hai paura di qualcosa? E in realtà no, perché non sono mai da solo, no? Cioè è veramente semplice conoscere gente nuova. Sono andato addirittura a un club di poliglotti, mi sembra che si chiama Club Poliglotta di Belo Horizonte, in portoghese il nome ovviamente, ed è stato carino appunto anche incontrare altre persone appassionate di lingue straniere e appunto che si incontrano una volta alla settimana per fare pratica, per chiacchierare un po'. Alla fine sono poi un gruppo di amici, come capitava anche a Graz quando ero in Austria. Alla fine tutto il gruppo di Language Exchange è diventato un gruppo di amici che si ritrovano non soltanto per chiacchierare magari in lingue diverse, ma anche per fare qualcosa il fine settimana, per andare a fare una passeggiata, o magari si trovano a casa di qualcuno per qualche compleanno o per qualche evento. Io andavo a correre anche, ricordo ancora, con il mio amico Ruba, di cui forse vi ho già parlato. Quindi ci sono tante cose che magari partono da un evento singolo e poi si crea un gruppo di amici, e secondo me questa è la cosa più bella, la cosa più interessante di questo genere di eventi. Una cosa che mi ha stupito tantissimo del Brasile, ragazzi, è che ovunque praticamente accettano carte di credito, cioè anche più che in Italia. Non ho mai visto un paese al mondo in cui si usino così tanto le carte di credito come in Brasile. Secondo me uno può vivere tranquillamente in Brasile senza mai usare i contanti. Addirittura vi raccontavo appunto di questo festival a cui sono stato, e c'era un ingresso, quindi l'entrata per il festival, chiamato ingresso sociale, ovvero uno anziché pagare l'ingresso pieno pagava meno, però doveva portare qualcosa da mangiare che sarebbe stato dato in donazione, no? E ovviamente tanta gente non lo sapeva e arrivava senza le cose da mangiare, ed è stato lo stesso per me, no? Però per pagare meno il biglietto uno doveva portare da mangiare. Quindi che cosa è successo? Che di fronte all'entrata del festival c'erano delle ragazze che vendevano ad esempio riso, fagioli, legumi, cose da mangiare, così uno poteva comprare le cose da mangiare lì da queste ragazze davanti al festival e pagare l'ingresso ridotto e dare queste cose da mangiare come donazione. E queste ragazze ovviamente avevano semplicemente uno zaino con dentro le cose da mangiare. Non era una cosa ufficiale, diciamo, no? Però avevano in mano il POS, no? La macchinetta per il bancomat. Cioè, quindi, anche in un contesto di questo tipo, la ragazza che ti vendeva il riso, che poi potevi dare come donazione, aveva il bancomat, ragazzi. Ok? Cioè, quindi qualunque cosa, o se anche vai in qualunque posto e compri un panino per due reais, che sono tipo, non lo so, 40 centesimi di euro, puoi pagare con la carta di credito. Io mi ricordo che una volta sono andato in Italia, mi sembra da McDonald's, a comprare un panino con un euro e l'ho pagato con la carta di credito e la persona mi ha guardato male, del tipo, ma caspita, non hai un euro in contanti, no? E invece qui è molto molto comune, mi sembra che tutto funzioni al 100% con le carte di credito e uno assolutamente non ha bisogno di contanti. Mi sembra ottimo perché uno non deve portarsi dietro i soldi, le monete, il portafoglio, una cosa l'altra, no? Oramai tutti hanno nel telefono l'applicazione per pagare, quindi tac, avvicini il telefono al POS e paghi, bip, 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 e puoi pagare con tutta tranquillità. Mi sono innamorato dei supermercati, ragazzi, qui in Brasile, perché sono davvero splendidi, hanno un sacco di cose interessanti, hanno un sacco di frutta che in Europa secondo me non esiste, che non avevo mai neanche visto, non so neanche che tipo di frutta abbiano, o non so come si chiami questa frutta, ma so che è buona, quindi sto mangiando un sacco di frutta ed è interessante. Ho mangiato una cosa che sembrava una papaya gigante l'altro giorno, divisa in due con il cucchiaino, e aveva dei semi neri dentro in mezzo. So che mi ascoltate in tanti dal Brasile, ragazzi, scrivetemi su Instagram, mi dite cos'è sta cosa che ho mangiato, perché io non so neanche il nome, però era davvero molto buona. C'è una grande differenza, che avevo notato anche un pochino in Uruguay, tra i quartieri. Cioè ci sono quartieri dove magari bere una birra ti costa di più che non in Italia o in Austria, e ci sono quartieri dove ti costa la metà. A me questa cosa sempre stupisce del Sud America, no? Cioè quanto magari spostandosi anche 15 minuti, 20 minuti a piedi, camminando, cambia completamente il quartiere, cambiano i tipi di locali, cambiano i ristoranti, cambiano i prezzi, cambiano le persone che vanno e che frequentano un tipo di locale o un altro, no? Cioè in Italia, se sei in una città, e sì, a meno che tu non stia nella piazza principale del Duomo di Milano, dove è tutto carissimo, o a Venezia, in piazza San Marco, tendenzialmente i prezzi all'interno di una città sono più o meno quelli, non c'è questa differenza gigantesca di quasi due volte o più di due volte nei prezzi delle cose. Quello che invece mi sembra molto economico è il sistema di trasporto, perché con tipo 2 euro io posso prendere Uber e andare un po' dovunque io voglia andare. Qui nel centro, se devo andare in qualche posto, un ristorante, un locale o al coworking, qualunque cosa, e paghi 2 euro. 2 euro a Graz non paghi neanche il biglietto del tram. Le persone qui mi hanno spiegato che il trasporto pubblico non funziona bene, quindi Uber è veramente molto molto diffuso, e quindi ci sono un sacco di persone che utilizzano Uber, e questo ha fatto scendere i prezzi. C'è tanta domanda, c'è anche tanta offerta e c'è abbastanza competizione sul mercato, appunto perché ci sono davvero tantissime vetture. C'è anche gente, mi spiegavano, che noleggia una macchina, quindi che non ha una sua propria macchina, ma che la noleggia per utilizzarla su Uber, e quindi per trasportare passeggeri e per guadagnare qualcosa in questo modo. Mi ha stupito tantissimo la vegetazione, invece, che ovviamente è una zona tropicale, quindi le piante sono molto molto diverse da quelle a cui siamo abituati noi in Europa in generale, o alle piante che ci sono anche in altri paesi del Sud America in cui ero stato, perché in generale sono stato molto spesso in tutto quello che viene chiamato, no, Cono Sud, in spagnolo, quindi Argentina, Cile, Uruguay, eccetera, che però non sono zone tropicali, quindi la vegetazione è molto molto diversa. L'unica cosa che sento che mi manca un pochino qui a Belo Horizonte sono i parchi. C'è un parco abbastanza grande in centro, però a parte quel parco non ci sono molti spazi verdi. Questo un pochino manca secondo me, perché a me piace magari stare in un parco, spendere un po' di tempo in un parco, mettermi a leggere qualcosa, e diventa un po' difficile, a meno che io non vada in questo unico singolo parco che c'è nel centro della città. Mancano un pochino gli spazi verdi. Sto lavorando un po' da casa e un po' dal coworking, dove, come detto, ho già conosciuto un sacco di gente super simpatica, anzi mando un saluto e un abbraccio a tutti quanti, e spero anche di esplorare un pochino durante i weekend lo stato di Minas Gerais, che è lo stato qui in Brasile di cui Belo Horizonte è la capitale. Devo ancora decidere se andrò da qualche altra parte in Brasile, ma non voglio viaggiare troppo qui in Brasile, perché è uno stato, un paese così grande che è quasi un continente, e credo che, diciamo, preferisco conoscere meglio una singola parte del Brasile che non conoscere poco tante parti diverse del Brasile. Quindi principalmente sarò qui a Belo Horizonte e magari faccio un weekend a San Paolo o un weekend a Rio, che sono relativamente vicine per le distanze brasiliane, perché sono tipo, se non sbaglio, 10 ore di pullman, che per noi in Europa è tipo lontanissimo, uno quasi mai praticamente si fa 10 ore di pullman in Europa, però per le distanze brasiliane con un pullman di notte non è poi così lontano. Vi ricordo, ragazzi, la November YouTube Challenge, quindi andate a vedere sul canale YouTube, e se volete che io parli di qualunque argomento, beh, scrivete nei commenti. Vi ringrazio tantissimo e noi, ragazzi, ci sentiamo davvero, davvero presto. Ciao a tutti, un abbraccio forte.